www.vendigio.it e la storia continua. In ginocchio dal Papa. Al Barbarossa appare subito chiaro che per aver ragione dei comuni lombardi deve pacificarsi con il pontefice, costi quel che costi. Lo storico incontro ha luogo a Venezia il 24 luglio del 1177. Alla fine del gennaio 1177, l'imperatore lanciò la proposta di un nuovo concilio che decidesse fra Alessandro III e Callisto III. I patti di Aniani, seguiti alle trattative dell'autunno precedente, non l'avevano del tutto soddisfatto ed ecco che ora tentava da un lato di intimidire Alessandro, dall'altro di approfondire il dissenso fra lui e i comuni lombardi. Ma l'idea fu abbandonata perché i consiglieri imperiali e gli stessi ecclesiastici più vicini al trono, a cominciare dal cancelliere Cristiano di Magonza e del patriarca d'Aquileia Ulrico, si opposero all'ulteriore rinvio di un accordo col Papa, che avrebbe permesso, fra l'altro, il consolidamento dell'autorità dell'impero in Italia per via diplomatica anziché militare. Non c'era quindi altra via che giungere al più presto a una pace definitiva con il Papa. Ma le trattative si annunziarono difficili nella scelta della città nella quale incontrarsi. Federico e i suoi proponevano l'amica Ravenna, ma proprio in quanto essa era filo imperiale, la controparte la rifiutava. In un primo tempo pare che l'imperatore accettasse come controproposta Bologna, e fu su questa base che Alessandro si imbarcò per Venezia su una nave messa a disposizione del re di Sicilia. Da lì egli avrebbe potuto, sempre per via d'acqua, raggiungere Bologna, ma a Venezia gli ambasciatori imperiali lo informarono che il loro signore si rifiutava di incontrarlo a Bologna, città che gli era tradizionalmente ostile. Rilanciava la proposta di Ravenna e in un'alternativa indicava come possibili luoghi dell'incontro o Pavia o la stessa Venezia. La calda estate del 77. Il Papa volle allora consultarsi con i Lombardi, si trasferì a Ferrara e lì ne ricevette la delegazione e, ben inteso, dovette subirne le rimostranze per come egli aveva condotto, senza tener conto di loro, le trattative di Aniani. Giunsero poi a Ferrara anche gli ambasciatori imperiali e dopo laboriose trattative si stabilì che l'incontro fra i due luminaria del mondo latino sarebbe avvenuto a Venezia. Nonostante l'insoddisfazione dei rappresentanti della Lega, che dal tempo dell'assedio di Ancona non si fidavano più della città di San Marco, Alessandro vi tornò per fermarvicisi, aspettando l'imperatore, mentre questi a sua volta si avvicinava con molte esitazioni. Dopo essersi stabilito a Ravenna per buona parte del mese di maggio, in giugno si spostava all'abbazia di Pomposa e poi in luglio a Cesena. È calda l'estate sul delta del Po. Passata la Pasqua di Rose, la Pentecoste, nell'ombrosa quiete dei chiostri pomposiani, Federico indugiava ancora. Era evidente che non intendeva stipulare col Papa un accordo che coinvolgesse anche i comuni lombardi e difatti provocava la Lega con minacce e con pretese che tendevano a respingere la situazione all'indietro, ai tempi di Roncaglia. Ma Alessandro mangiò la foglia e tagliò corto. Anche a lui interessava far pace con il sovrano e rientrare con il suo appoggio in Roma. Propose dunque che tanto il re di Sicilia quanto i comuni accettassero per il momento una tregua con l'impero, rinviando a più tardi i problemi più complessi. Il delegato Siculo Normanno, che era poi il cronista Romualdo, arcivescovo di Salerno, accettò. I comuni della Lega, vistisi di nuovo isolati, non poterono opporre alcuna resistenza. Federico fece cadere la cosa dall'alto e per accettare chiese segretamente al Papa che almeno si rivedesse la questione dei beni matildini. Era forse una nuova manovra diversiva tesa a saggiare se Alessandro fosse davvero deciso a stipulare la pace. E naturalmente era un'altra mossa personale. Non è chiaro se all'insaputa o contro il parere del cancelliere Cristiano. L'imperatore salpò quindi da Ravenna e si stabilì verso il 20 di luglio a Chioggia, a un passo dalla sede scelta per il convegno. Eppure era ancora riluttante a stipulare una pace che, se non altro perché lo avrebbe sollevato dalla scomunica, fatto che richiedeva una cerimonia umiliante per lui e lo avrebbe trovato in obiettive condizioni di inferiorità. Sembra che addirittura giocasse all'ultimo istante una nuova intimidatoria, carta intimidatoria, quella della sollevazione della fazione popolana di Venezia che avrebbe forzato la mano al doge Sebastiano Ziani e che avrebbe dovuto impaurire il Papa. Ma il fermo contegno di Alessandro e l'appoggio che la delegazione Siculo Normanna gli fornì presso il doge fece fallire anche questa macchinazione. Beh, del resto, disapprovata con fermezza dal cancelliere imperiale, che regolarmente si trovava scavalcato e costretto a fronteggiare a colpi di testa diplomatici, non sempre felici, come si è ora visto nel caso della proposta di un nuovo concilio del suo signore. E fallite tutte le manovre diversive, l'imperatore si adattò a stipulare a Chioggia il 21 luglio una tregua di 15 anni con Guglielmo II, che riconosceva finalmente quale re di Sicilia e una di sei con i comuni lombardi. Fra quel giorno e il seguente si stese anche l'atto di pace fra Papa e Imperatore, che avrebbe dovuto essere ratificato a Venezia e che sostanzialmente riprendeva il trattato di Anagni. In sintesi, Federico accettava di riconoscere Alessandro come vero Papa e veniva in cambio assolto dalla scomunica. A Callisto III, ovviamente, deposto, sarebbe stato riconosciuto il diritto a governare un'abbazia. I vescovi, ex scismatici, tanto in Italia quanto in Germania, avrebbero ricevuto un trattamento adeguato, caso per caso, e in gran parte di loro sarebbe rimasta in carica previo riconoscimento dell'errore commesso. Infine, si annunziava un futuro concilio ecumenico, nel quale la vita della Chiesa sarebbe stata regolarizzata. www.redigio.it e la storia continua.